Talent Bay, episodio numero 14 con Giovanni Contini. Benvenuti su Talent Bay, io sono Valerio Russo e insieme impariamo dai migliori come si raggiungono grandi risultati. In ogni episodio un personaggio di talento ci racconta come ha costruito la sua eccellenza. Lasciati ispirare dai suoi consigli pratici ed esprimi la versione migliore di te. Benvenuto su Talent Bay, oggi abbiamo con noi Giovanni Contini, un ragazzo di 21 anni che è cresciuto a Milano, vivendo poi in Giappone dove ha iniziato l'università. Si sente sempre più spesso parlare di lui non solo per il fatto ormai noto che a 13 anni guadagnava fino a 500 euro al giorno su Facebook, tra poco vedremo come, o che a 16 anni era il direttore marketing di GlassUp, una startup che progetta occhiali a realtà aumentata, ma soprattutto per il fatto che è co-founder di Euclid, una startup con sede a Londra valutata 10 milioni di euro che sta rivoluzionando un'industria secolare come quella del risparmio gestito, quindi delle grandi società finanziarie, case di investimento, e lo fa grazie ad algoritmi di trading e tecnologie Bitcoin e blockchain. Non ho idea di cosa siano, gli chiederemo anche questo. Giovanni Contini, benvenuto, è un piacere averti qui.
Ciao Valerio, ciao.
Allora Giovanni, dove sei cresciuto? Quali sono state le tappe più importanti della tua vita, diciamo, fino ai 15 anni?
Sono nato e cresciuto a Milano. Sono stato fortunato di andare alla scuola internazionale che mi ha permesso di imparare l'inglese prima ancora dell'italiano e questo mi ha aiutato molto poi col tempo. Ho avuto una vita abbastanza normale, a dire la verità, finché non ho iniziato ad amministrare pagine Facebook quando ero al liceo, e da lì mi è venuta la fissa di guadagnare in modo indipendente, non fare più il dipendente sostanzialmente di qualcun altro, che era il mio sogno precedente, magari fare il dipendente di Google, qualcosa del genere.
Cosa vuol dire esattamente amministrare pagine Facebook per chi non ha proprio idea di come si possa guadagnare con Facebook? Cos'è che facevi?
Ai tempi ero abbastanza, cioè era un metodo molto poco profittevole rispetto a quello che conosco oggi e che tu stesso conoscerai da altri che avrai intervistato. Quello che facevo io era pubblicare battute stupide, tipo 9gag, oppure pagine sul calcio, e mettevo articoli o gallerie di immagini su siti esterni, e dato che avevo vari milioni di mi piace sulle mie pagine, mandavo le persone su questi siti dove li riempivo di banner pubblicitari che poi mi facevano arrivare in tasca qualcosa.
Ok, quindi tu curavi una pagina Facebook con contenuti molto popolari, ad esempio di sport, e queste pagine avevano milioni di persone che seguivano, interagivano, giusto? Ed erano linkate a siti, a tuoi siti esterni su cui c'erano banner pubblicitari, è così?
Esattamente.
Ho capito. Quindi per chi pensa che Facebook serva solo a vedere le foto delle vacanze degli amici, in realtà possiamo dire che ci sono metodi e strategie del tutto etici e legali per guadagnare.
Sì, sicuramente. Poi io avevo la fortuna di essere all'inizio delle pagine Facebook, quindi la gente seguiva qualsiasi cosa, cioè 7 anni fa si metteva mi piace alla pagina mi piace mangiare la Nutella, non so, mentre oggi non lo fanno più le persone, quindi ho avuto la fortuna di farlo al momento giusto e su questo non c'è strategia dietro, onestamente l'ho creata col tempo perché ho visto che c'era l'opportunità di farci soldi. Inizialmente pubblicavo contenuti di altri, poi ho iniziato a fare i miei come siti.
E per quanto tempo più o meno l'hai portato avanti questo progetto di Facebook?
Giusto un paio d'anni, poi hanno fregato uno dei miei soci e con quello ho smesso. Ed è una fortuna che mi sia andata così, in verità. Mentre ai tempi ovviamente non mi andava giù.
Perché pensi, guardando indietro, che sia stata una fortuna, anche se in quel momento ti sembrava una sconfitta magari?
Qua andrò un po' sul filosofico, però mi piace pensare che i periodi di grande sofferenza portano a introspezione e poi a ricerca di un qualcosa di nuovo, di diverso da fare più in grande, comunque ti porta alla crescita. Infatti volte sono stato molto male e ogni volta la fase che poi è venuta dopo è stata molto meglio di quello che c'era prima.
Certo, sono Pienamente d'accordo, io stesso ho avuto un grande cambiamento in positivo dopo un periodo molto difficile, proprio perché, come dicevi tu, ti porta all'introspezione, a riconsiderare molte cose, soprattutto a imparare molte cose nuove che prima proprio non rientravano nella tua sfera di conoscenze e ti permettono poi di prendere decisioni completamente diverse e cambiare direzione.
Sono pienamente d'accordo. È anche il vantaggio forse di pensare che non sia nulla da perdere, che ti dice puoi fare un po' quello che vuoi, metterti in gioco senza paura di perdere nulla.
Giovanni, a gennaio 2017 è uscito un articolo di Vanity Fair su di te che era intitolato appunto Giovanni che a 13 anni guadagnava 500 euro al giorno con Facebook. In quello stesso articolo c'era scritto anche: la scuola l'ha sempre annoiato a morte e ha fatto di tutto per frequentarla il meno possibile. Al Collegio San Carlo di Milano non l'hanno bocciato per buon cuore e con la grazia di una dislessia scoperta tardivamente. Delle poche materie che gli interessavano, non amava gli insegnanti e non si impegnava per nasconderlo, consegnando i compiti in bianco. È davvero così? Cosa ricordi dei tuoi anni del liceo?
Essendo Vanity Fair un tipo di pubblico che non è tipico, un po' di cose sono anche gonfiate, però la linea di fondo sì, gli anni, cioè il mondo accademico in generale non tende ad appassionarmi moltissimo, sebbene io sia sempre affascinato dalla conoscenza del nuovo. Gli anni del liceo alla fine li ho spesi il più possibile provando a fare cose nuove per conto mio. Mi ricordo che compravo anche libri di marketing per corsi universitari. Venivo visto come uno che faceva qualcosa troppo presto, però la verità è che contenutisticamente molte di quelle cose che si studiano all'università si possono anche studiare prima. Volevo fare qualcosa di diverso, mi sembrava di perdere il mio tempo per molte materie.
Certo, quasi come se i tuoi interessi e le tue abilità fossero già superiori, già avanzate rispetto a quelle del programma del liceo, e quindi andavi a ricercare con tue letture personali nuove fonti di ispirazione, di conoscenza.
Sì, era il gusto di cercare di fare qualcosa di diverso rispetto al programma uguale per tutti. E anche per questo stimo moltissimo l'educatore inglese Ken Robinson, che invita chi disegna i sistemi scolastici a dare più varietà ai ragazzi in ciò che studiano e concentrarsi anche in materie che non vengono viste intellettualmente in buona luce, come le arti soprattutto. E quando parliamo poi di arte tendiamo a limitarci a pittura, scultura e le chiese del Medioevo, metti. Se va bene anche musica, ma escludiamo spesso danza, teatro e queste altre arti che sono sempre molto importanti. Credo che apra molta la mente del ragazzo e lo aiuti a trovare il suo elemento, come lo chiama lui, che è ciò che ci appassiona, ciò su cui lavoriamo senza sentire il tempo che scorre sostanzialmente.
È ammirevole sicuramente il fatto che al liceo ti dedicassi a queste letture. Tendenzialmente un ragazzo del liceo che dice mi dedicavo ad altro piuttosto che alla scuola è perché pensava al calcio, ai videogiochi o cose di questo tipo. Tu già ti informavi su letture di marketing e di corsi universitari, quindi senza dubbio avevi scelto una strada diversa. Che consigli ti senti di dare a chi si sente completamente un pesce fuor d'acqua nell'ambiente in cui si trova? Magari adesso c'è uno studente all'ascolto che si sente completamente fuor d'acqua rispetto all'ambiente circostante. Che consigli ti senti di dare? Come tu hai affrontato quel momento?
Io ho avuto la grandissima fortuna di avere da un lato famiglia molto aperta mentalmente, per cui bastava che fossi promosso, potevo portare a casa il 4, che non era un problema, ma anche il 2 e non era un gran problema. L'importante era che passassi l'anno. E anche dall'altro lato la scuola mi è venuta spesso incontro sulle mie difficoltà. Ciò che penso io è, da un lato dobbiamo sicuramente seguire le nostre passioni, ciò che abbiamo dentro, e seguire questo slancio vitale, chiamiamolo, che ci porta a vivere ogni giorno al massimo, godendocelo. Dall'altro lato però penso anche che bisogna essere responsabili nelle proprie scelte e pensare anche con lungimiranza a dove ci può portare ciò che facciamo. Ad esempio, io adesso lavoro in finanza e solo 3 anni fa non mi sarei mai immaginato lavorare nel mondo finanziario perché lo odiavo a morte. Per fortuna ho avuto l'apertura mentale di cercare di capire ciò che era estraneo e mi sono ritrovato ad apprezzare il mondo finanziario per ciò che sto facendo io. E nello stesso momento mi dà anche delle basi solide per il mio futuro.
Certo. Prima di iniziare a lavorare in finanza, quando avevi 16 anni, sei stato il direttore marketing di GlassUp, una startup che progetta occhiali a realtà aumentata. Come sei arrivato a questa posizione e in che modo hai contribuito allo sviluppo dell'azienda?
Mi ricordo che ero in una fase in cui praticamente ero curioso su tutto, andavo praticamente a ogni fiera che ci fosse a Milano e tra queste c'era la SMAU, che è una fiera di tecnologia, che all'epoca avevo visto come una grandissima fiera, un'esperienza che mi ha aperto la mente di brutto.
Poi dopo essere stato al Consumer Electronics Show di Las Vegas, la SMAU... Wow.
Esatto, dopo quello la vedo una fieretta provinciale proprio. Però ai tempi mi era piaciuta, avevo incontrato l'amministratore delegato di questa startup, si chiama Francesco Giartosio, e mi era piaciuto moltissimo il suo progetto per il quale mi sono offerto di lavorare, cioè volevo lavorare a tutti i costi su quel progetto lì. Io non avevo la minima idea di cosa fosse una startup. Per me il lavoro psicologicamente era sempre nei grandi uffici con tante persone. Quando poi sono andato a Modena a rincontrarlo, ero a casa sua ed è stata un'esperienza molto diversa da quella che mi aspettavo e mi è stato dato il ruolo di direttore marketing, che sembra un qualcosa di imponente, però in una startup siamo in meno di 10, è facile avere il ruolo di direttore marketing che suona altisonante. E ho avuto quel ruolo lì perché ero con un mio amico che lavora sempre con me, che si chiama Joseph Bradley, e lui aveva detto che studiava marketing a scuola, io avevo queste esperienze su Facebook prima e ci hanno appioppato quel ruolo lì. Però mi sentivo molto impreparato ed è per questo che poi ho comprato libri su libri, sono andato in libreria il giorno dopo, ho comprato Il Mondo e mi sono messo a studiare.
A prescindere dalle dimensioni dell'azienda o dal ruolo, comunque che si lavori nel marketing come direttore o no, poi bisogna contribuire in qualche modo. Quindi tu in che modo hai contribuito allo sviluppo dell'azienda in questo tuo ruolo di marketing?
Inizialmente ho studiato il marketing in modo tradizionale, che è stata un'esperienza costruttiva per me. Ho imparato un po' come individuare target customer e disegnare il marketing mix. Poi andavo a rappresentare l'azienda alle fiere internazionali, incluso il Consumer Electronics Show a Las Vegas, l'E3, che è una fiera di videogiochi enorme a Los Angeles, il CeBIT in Germania, ed erano eventi che mi hanno sconvolto completamente, perché sembra di fare un viaggio nel futuro di 10 anni. Quando ci si va. E lì rappresentavo l'azienda. Poi abbiamo fatto una campagna di crowdfunding e abbiamo basato un po' le nostre risorse per massimizzare i ritorni su questa campagna. Avevamo tirato su $120,000 abbondanti, che era abbastanza buono per allora. Poi c'è anche da dire che era molto meno di quello che ci aspettavamo di ottenere, però avevamo basato tutto per finire su Kickstarter, che il giorno stesso in cui dovevamo iniziare la campagna, dopo aver sempre detto che non c'erano problemi a lavorare insieme, hanno detto no, non siete allineati con le nostre linee guida, il vostro prodotto non ci va bene, quindi abbiamo dovuto cambiare tutto, metterci su Indiegogo e tutta la campagna con i PR che avevamo strutturato andava cambiata un po'.
Sì, gli imprevisti sono all'ordine del giorno, direi. Quindi Kickstarter non ha più accettato il progetto che avevate presentato e avete dovuto fare crowdfunding su una piattaforma simile a Kickstarter che si chiama Indiegogo. Com'è andata il crowdfunding su Indiegogo?
Ai tempi era molto inferiore a Kickstarter, a Indiegogo. Tutto sommato non è andata malissimo, perché comunque $120,000 non sono pochi. Però speravamo di fare un po' meglio. Siamo convinti dentro che se non ci fosse stato quell'imprevisto lì sarebbe anche andata meglio. però vabbè, è andata così, non è che possiamo farci problemi per la stessa vita.
E poi cos'è successo? Perché non sei più in Glass App?
È passato il tempo, il prodotto ci ha messo un po' di più del previsto a finire il periodo di R&D e quindi non c'era tanto bisogno di marketing nel frattempo e mi sono messo a fare altro.
E qual è comunque la cosa più importante che hai imparato, se pensi alla tua esperienza in Glass App? Ad ogni modo, a 16 anni hai vissuto un'esperienza davvero unica, probabilmente il 99% dei tuoi coetanei mai avrebbe sognato lontanamente di fare un'esperienza come quella che hai fatto tu, quindi anche se poi quell'esperienza è terminata e hai iniziato a fare altro, secondo te qual è la cosa più importante che ti ha permesso di imparare?
Ma mi ha fatto conoscere il mondo delle startup in modo abbastanza approfondito, come funziona la proprietà intellettuale, come funzionano le quote di una società. E poi ho conosciuto un'industria che ancora oggi, cioè, continua a crescere e continuerà a crescere ancora per un po', quella dell'augmented reality e del virtual reality. E grazie all'esperienza sono abbastanza esperto in quell'industria lì e mi fa abbastanza comodo avere le competenze che ho, anche se non le sfrutto day to day. In generale, qualsiasi tipo di conoscenza in più che si ha può avere risvolti positivi in contesti completamente diversi.
Certo. Oggi, Giovanni, hai 21 anni, tra l'altro appena compiuti, quindi tanti auguri.
Grazie.
E insieme ad Antonio Simeone sei co-founder di Euclid, una startup fintech con sede a Londra valutata 10 milioni di euro, che è specializzata nella gestione del risparmio robotizzata con un algoritmo, quindi un'intelligenza artificiale che investe sui mercati. Fino a qui ci posso arrivare. La particolarità di Euclid però è di farlo in Bitcoin e blockchain e qui mi perdo. Cosa vuol dire investire in Bitcoin? Anzi, cosa sono i Bitcoin e cos'è la blockchain? Prova a spiegarlo nel modo più chiaro possibile, in modo che anche chi non ha chiaro cosa siano questi due termini, e cioè io, possa capirlo.
Allora, ciò che importa al consumatore alla fine della fiera è sapere che la blockchain è un registro permanente decentralizzato di informazioni. Vuol dire che se tu ed io registriamo una transazione oggi e viene registrata sulla blockchain, fra 5 anni si saprà da una rete di centinaia di migliaia di persone che è avvenuta questa transazione. Noi questa la usiamo per registrare tutta la nostra attività. Vuol dire che l'attività di investimento che fa Euclid è confermata da centinaia di migliaia di controparti. Di conseguenza diventa proprio impossibile per noi corrompere tutti quanti per falsificare i nostri numeri sostanzialmente. Ed è un mezzo per noi per garantire maggiore trasparenza nei confronti del consumatore.
Quindi possiamo dire, sintetizzando, che la blockchain è un registro indelebile di ogni dettaglio delle attività che vengono effettuati e che è di possesso di centinaia di migliaia di persone, quindi chiunque in ogni momento può verificarlo.
Esatto, la rete pubblica decentralizzata di informazioni.
Ok, quindi questo blockchain, i Bitcoin invece?
I Bitcoin sono la valuta che è stata creata per tenere in piedi questo sistema, perché comunque consuma tanta elettricità ed è un costo tenere su sta blockchain. E quindi i Bitcoin sono il reward system per chi tiene su tutta la struttura sostanzialmente.
E al di fuori della finanza, quale può essere un esempio di utilizzo della blockchain, quindi di questo registro decentralizzato?
Ma si può ragionare in ottica di agreements che si fanno tra persone, di accordi che si fanno tra persone. Ad esempio si può saltare il passaggio dei notai tramite questa tecnologia qui, per un contratto tra noi due. Poi col tempo vedremo quali altre applicazioni. Potrei sembrare banale fare il solito esempio, è come internet all'inizio, avevi solo l'email, poi col tempo ti inventi che puoi metterci su musica, Facebook, eccetera, eccetera, che in principio non potevi immaginarti. E si fa sempre questo esempio quando si parla di blockchain.
Chiaro. Dicevamo, Euclid è un algoritmo che investe, quindi a grandi linee come funziona un algoritmo di trading? Come individua i titoli su cui investire e come decide quando vendere?
Allora, nel nostro caso sono più algoritmi che analizzano ogni singola azione che scegliamo noi di gestire. Il motivo per cui sono gli umani a scegliere quali azioni avere nel portafogli è semplicemente per analizzare lo storico a grandi linee, che l'azione deve avere almeno un 25 anni di storico. Dall'altro lato deve anche essere un asset che abbia trading volume massiccio, di modo che se investi 10 milioni non fai cambiare troppo il prezzo dell'azione stessa. Una volta che sono state scelte le azioni, su ognuna di queste ci sono una trentina di algoritmi diversi ispirati al mondo della scienza, della biologia, della matematica, della fisica, che ottimizzano la lettura dei dati, e i dati che analizziamo alla fine della fiera è semplicemente il prezzo dell'asset in questione. Non facciamo analisi semantica, ad esempio analisi delle informazioni su Twitter o Facebook, perché una volta che l'informazione è già su Twitter si riflette già nel prezzo, no? E con questi algoritmi si riesce a capire la psicologia dei trader, che è diversa per ogni singola azione. Infatti però le azioni hanno questo stock fingerprint, che è sostanzialmente un'impronta che viene lasciata dai trader, che permette di capire un po' la loro psicologia e prevederla.
Quando intendi trader, intendi i grandi investitori istituzionali come i fondi?
Sì, il mercato in generale. E faccio un esempio: avevamo aperto un long su Lufthansa non troppo tempo fa e due giorni dopo hanno annunciato che stavano ragionando sul fare un merger con Etihad, e quindi il valore è schizzato su. Come ha fatto la tecnologia a prevederlo? Noi come umani era impossibile saperlo, però è impossibile anche che Lufthansa ed Etihad abbiano annunciato l'informazione senza che nessuno, cioè l'istante stesso in cui l'hanno deciso loro, cioè era una decisione presa tempo prima. E in parte si vedono delle variazioni di prezzo che possono permettere all'intelligenza artificiale di notare che c'è un qualcosa sotto, che è un segnale vero e proprio.
Quindi l'algoritmo analizza la serie storica di quell'azione, quindi l'evoluzione del prezzo, l'andamento del prezzo di quell'azione, e percepisce segnali che possono essere indicativi di futuri rialzi o ribassi del titolo e si posiziona di conseguenza. Quindi immagino, se prevede un rialzo acquisti, e se prevede una discesa venda, una cosa del genere?
Esattamente.
Ok, quindi un approccio completamente diverso da quello ad esempio di Warren Buffett, che invece analizza il business, il mercato, i prodotti dell'azienda, i bilanci e valuta se investire o no. Di solito lui investe in un'azione tenendola 40 anni in portafoglio, tra l'altro.
Sì, esatto. Noi lo teniamo per una settimana minimo, che è molto di più di quanto fa chi fa high frequency trading, però comunque meno di Warren Buffett.
Euclid abbiamo detto essere una sorta di hedge fund che però investe in Bitcoin. In un'intervista di fine 2015, Antonio Simeone, co-founder di Euclid insieme a te, diceva: i Bitcoin vengono gestiti attraverso 25 algoritmi di trading ottimizzati con intelligenza artificiale in automatico su 5 mercati differenti. L'operatività è daily, giornaliera, e non c'è nessun controllo umano. Negli ultimi 4 mesi abbiamo avuto un rendimento di quasi il 100%. A distanza di poco più di un anno è ancora così? Quindi Euclid riesce a mantenere un rendimento del 100% ogni 4 mesi, che significa raddoppiare il valore dell'investimento ogni 4 mesi? Oppure qual è stato indicativamente il rendimento annuale degli ultimi 2 anni di Euclid?
C'è una precisazione da fare che è un po' complessa, che abbiamo due attività diverse. Da un lato c'è il trading su Bitcoin, che dà quei rendimenti, l'attività daily. Mentre dall'altro abbiamo il trading su azioni tipo Nestlé, Coca-Cola, Airbus e così via, dove la performance ovviamente è più bassa, ma i rischi sono anche molto più bassi. E lì abbiamo un portafoglio di 100 asset diversi. E sull'attività di Bitcoin, le performance, c'è da calcolare che facendo long only, cioè se compri Bitcoin senza mai venderli, faresti lo stesso un 100% annuo circa, almeno negli scorsi 2 anni. E noi siamo riusciti a ottenere quasi 200%, vuol dire battere il mercato, però anche solo comprarli e tenerseli è abbastanza buono. Mentre dal lato portafoglio più tradizionale di 100 asset abbiamo un 10% annuo, dove però le perdite massime sono state dell'1,5%.
Perché pensi che Euclid riuscirà a continuare a generare queste performance? Secondo te non c'è rischio in quello che fate?
Come per tutto, il rischio esiste sempre. Non esiste in questo mondo nessun tipo di investimento che non abbia dei rischi. C'è da dire che l'intelligenza artificiale si chiama così perché impara col tempo, quindi si adatta e cambia in base alla situazione e dà più possibilità rispetto a un umano di essere preciso nelle sue letture della realtà. Però la garanzia totale che funzionerà per sempre non la posso di certo dare, come non può darla nessuno.
Certo. E in un'intervista del Sole 24 Ore di novembre 2016, Antonio Simeone ha detto che Euclid non fa robo advisory, perché quella è consulenza, come ad esempio fa invece Money Farm, mentre Euclid fa solo gestione. Qual è l'investimento minimo necessario per entrare in Euclid? E prevedete di renderlo accessibile anche ai piccoli risparmiatori, come ad esempio fa Money Farm, che permette di entrare anche solo con 100 euro, o i tagli sono decisamente diversi, i tagli d'ingresso di investimento?
Allora, avremo, quando apriamo il fondo, cioè ad aprile, un ingresso minimo di 125.000 euro, che è richiesto per legge, perché devi essere un investitore sofisticato per poter investire nel nostro fondo. Il nostro obiettivo è quello di diventare un fondo retail e di creare un sistema di gestione del risparmio per tutti, con il cliente al centro dell'attenzione, quindi interamente trasparente e automatizzato, quindi con costi conseguentemente molto bassi. Però è un processo lungo con cui arriveremo al risultato step by step col tempo. E la scelta è il fatto che se inizi con investitori sofisticati hai ritorni più alti investendo meno, cioè noi adesso possiamo in 10 persone gestire anche 5 miliardi di euro, volendo.
E indicativamente quali sono le masse gestite ad oggi al secondo anno di Euclid?
Nostra fortuna, con la società concentrata su Bitcoin, non abbiamo iniziato a far trading per clienti perché non avevamo la regolamentazione adatta. Abbiamo iniziato a lavorare su prendere queste cartacce dal governo inglese, per cui avremo il nostro fondo ad aprile e ci aspettiamo di partire con 20 milioni di euro in gestione.
Dicevi del progetto di rendere Euclid un fondo retail, quindi vuol dire accessibile anche ai piccoli risparmiatori, non necessariamente agli investitori istituzionali che devono versare almeno 125.000 euro.
Sì, chiaramente. Il nostro obiettivo da subito è quello di arrivare lì, però è anche vero che bisogna scontrarsi con la realtà e il modo più efficiente per arrivarci, secondo noi, è questa via che stiamo intraprendendo.
Quanto costa investire con Euclid? È vero che, a differenza di quanto succede con molte società di wealth management, quasi tutte quelle tradizionali, si paga solo se la performance dell'investimento è positiva, al contrario appunto delle società tradizionali che richiedono una management fee a prescindere dalla performance di fine anno, se poi effettivamente è negativa o positiva.
Esattamente, lo standard attuale di fees è un 2% di management fee e un 20% di performance fee. Vuol dire che se il manager del fondo dovesse perdere soldi, viene comunque pagato il 2% della somma che gli dà in gestione. Mentre quello che facciamo noi è di essere pagati solamente se il cliente nostro guadagna, perché è il nostro lavoro ed è giusto che sia così. Alla fine, se abbiamo il cesso rotto e chiamiamo l'idraulico a ripararlo e non lo ripara, non è che lo paghiamo lo stesso. Quindi allo stesso modo credo che anche i manager dei fondi debbano essere pagati solo se fanno il loro lavoro, che vuol dire perlomeno non perdere i soldi del cliente.
E qual è la percentuale che trattiene Euclid in caso di performance positiva?
Il 20%, che è lo standard. In pratica lo standard è 2% management, 20% performance, a noi teniamo solo il 20% performance.
Quindi l'investitore sa che in caso di performance non positiva, se non altro, non ci perde dei soldi ulteriori perché deve pagare la management fee al fondo.
Esattamente.
Questo è un modello completamente innovativo, disruptive, possiamo dire, che va contro uno standard secolare di grandi case finanziarie, grandi società di investimento. Si stanno iniziando ad accorgere del fatto che qualcosa è cambiato e che ci sono nuove società come Euclid che stanno completamente rivoluzionando il modo di investire?
Sicuramente, però è anche vero che di solito non hanno grande timore dell'innovazione, perché comunque sia non siamo i primi di sempre ad avere 0% management fee, però chi l'ha fatto in passato l'ha fatto come mossa di marketing per raccogliere più soldi e poi l'ha messa in un secondo momento, mentre quello che vogliamo fare noi è, come Facebook diceva, è gratis e lo sarà per sempre, anche noi diremo non ci sono le management fee e non ci saranno mai. Di solito chi riesce ad avere un fondo di successo, se ha l'interesse di guadagnare di più, lo fa senza problemi. Ad esempio Renaissance Technologies hanno delle fee stratosferiche, che in principio ovviamente erano più basse. E questo è un po' l'elemento differenziante nostro. È ovvio che le grandi aziende cercano di limitare, però è anche vero che si può strutturare una situazione di win-win alla fine con queste aziende, collaborare insieme e offrire un'esperienza nuova comunque ai clienti.
Per chi è interessato a questo tipo di investimento con Euclid, però non conoscendolo, può avere dei timori. Quali sono le garanzie che dà Euclid a tutela di chi investe e se è autorizzata e sorvegliata da quali autorità europee è effettivamente monitorata?
Noi siamo monitorati dall'FCA, che è inglese, è la Banca d'Italia inglese. Grazie alle regole europee praticamente c'è un passport europeo per chi ha la regolamentazione inglese, per cui si può agire in tutta Europa. Siamo inoltre autorizzati a vendere il fondo in Svizzera e negli Stati Uniti anche, e quello sono le regole a cui bisogna sottostare. Poi ripeto, io come nessuno in sto mondo posso dire senti, è totalmente impossibile che non ti perda i soldi. Cioè, andrebbe messo a rogo chi dice, chi fa queste promesse false. E noi, dal nostro lato, facciamo vedere le performance con la trasparenza della blockchain, e alla fine è quello il modo in cui si convince la gente. Se continui a vincere, la gente si fida di te. E sono pochi quelli che riescono a durare nel tempo.
In Euclid si scelgono diverse linee di investimento in base, ad esempio, al proprio profilo di rischio, oppure la strategia di investimento è unica per tutti?
In questo momento è unica per tutti, essendo il consumatore target un investitore sofisticato, gli interessi sono abbastanza allineati per tutti, che ad oggi vuol dire rischio basso. Sì, noi abbiamo un ritorno abbastanza buono, però la nostra priorità è quella di non perdere soldi sostanzialmente, ed è una filosofia che va bene a tutti. Col tempo, quando ci apriremo anche al retail, vorremmo anche creare vari prodotti diversi per diversi profili di risparmio.
Quanto tempo ci vuole per avere indietro i propri soldi se si decide di uscire da Euclid?
C'è un calcolo del NAV che è settimanale, di conseguenza il periodo di entrata e uscita dal fondo è settimanale.
Ok, quindi in una settimana circa si può uscire e riavere i propri soldi indietro?
Esatto. Tra una settimana più il tempo per processare il pagamento, che quello dipende dalla banca e non da noi.
In base alla tua esperienza, Giovanni, sia italiana che internazionale, cosa puoi consigliare a un giovane che vuole avviare una sua startup? Secondo te, quali sono gli step fondamentali che dovrebbe seguire?
Credo che ognuno ha una strada diversa. La vera domanda è: vuoi davvero iniziare a fare un'impresa? Vuoi davvero fare una startup? Che ad oggi vedo anche un po' come una sorta di moda. Io stesso nel mondo Euclid sono entrato in un secondo momento. Sono un cofondatore, però gli algoritmi e l'idea dietro non sono miei. Ho dato dei miei input che l'hanno modificata e io so dentro di me che sono molto limitato personalmente quando si tratta di essere creativi, avere un'idea buona e creare una struttura solida che riesca a far crescere quest'idea in una realtà. Quindi, per ciò che faccio io, in verità io trovo altri che hanno idee buone e cerco di aiutare loro, perché è ciò che è più adatto a me. Ma alla fine ci vuole tanta introspezione, basta sostanzialmente capire chi siamo, cosa sappiamo fare, cosa ci piace fare, cercare di creare un qualcosa che metta insieme tutti questi elementi e ci faccia star bene. Quello è ciò che importa di più alla fine.
Ottimo. Giovanni, come ultima domanda, qual è un libro che ti ha cambiato la vita che vuoi consigliare a chi sta ascoltando?
Sicuramente Antifragile di Taleb. Di solito si suggerisce Il cigno nero, The Black Swan, che è il libro prima. Antifragile in parte riassume anche The Black Swan ed è stato molto importante nel farmi capire come analizzare il mondo. La teoria di Taleb sostanzialmente è che il mondo accademico e burocratico di oggi si concentra troppo a prevedere il futuro, utilizzando però modelli sbagliati. Gli eventi che davvero cambiano il mondo sono eventi che invece sono imprevedibili, tipo l'11 settembre. E in Antifragile praticamente spiega come non solo resistere a questi eventi che distruggono e cambiano il mondo, ma addirittura trarne beneficio e crescere. E questo è forse il libro, uno dei più belli che abbia letto in questi ultimi anni.
Bene, grazie Giovanni per questo racconto del tuo percorso e di come ti sei avvicinato al mondo del marketing online per poi proseguire con la startup GlassUp e infine questa nuova avventura nel mondo della finanza con gli algoritmi a Londra. Quindi grazie, un grande in bocca al lupo per Euclid e lo sviluppo dei prossimi anni.
Grazie a te, è stato un piacere. Finalmente un'intervista a mo' di chiacchierata.
Davvero un ragazzo in gamba, Giovanni Contini, che non solo ad appena 21 anni ha raccolto una serie di esperienze notevoli in Italia e all'estero, ma che mostra anche una profondità e conoscenza dell'uomo e del mondo non comune anche in persone ben più grandi di lui. Due cose mi sono piaciute molto. Prima, quando ha confessato che si sentiva impreparato quando a 16 anni si è ritrovato nel ruolo di direttore marketing di GlassUp, e allora il giorno dopo è andato in libreria, ha comprato tutti i libri sul marketing e si è messo a studiare. E poi, quando alla domanda cosa puoi consigliare a chi vuole avviare la sua startup, ha risposto: la vera domanda è: vuoi davvero iniziare a fare una startup? Parlando quindi dell'importanza di sapere esattamente cosa sappiamo fare, cosa ci piace fare, prima di imbarcarsi in un'impresa che toglierà il sonno per molte notti, che molti rischiano di iniziare solo perché ormai aprire una startup è di moda. Ad ogni modo, se sei davvero interessato ad aprire una startup, ti consiglio di ascoltare l'episodio 5 di Talent Bay, in cui parliamo con Stefano Bernardi, che ha vissuto tutto il mondo startup in Silicon Valley, prima come dipendente, poi come co-founder e infine come investitore. Lo trovi andando su thetalentbay.com/episodio5. Sono sicuro che sentiremo ancora parlare di Giovanni e della sua Euclid. Sul sito di Talent Bay trovi tutti i riferimenti agli argomenti di cui abbiamo parlato in questo episodio, come il link alla articolo su Giovanni pubblicato da Vanity Fair, il link al sito di Euclid e ai due libri di Taleb consigliati da Giovanni, Antifragile e Il cigno nero. Trovi tutto su thetalentbay.com/episodio14. In questo episodio abbiamo parlato di soldi e di come Euclid li investe grazie alle nuove tecnologie. Nel prossimo episodio, sarà il numero 15, proseguiamo con gli investimenti finanziari parlando di Money Farm, la nuova società di investimenti online che permette di entrare anche solo con 100 euro e investire in modo molto semplice a seconda del proprio profilo di rischio. Ne parliamo con Marco Aboav, capo della strategia di investimento di Money Farm, che ci illustra anche alcune basi della finanza utili per chi si sta avvicinando per la prima volta a questo mondo e vuole iniziare a investire i suoi risparmi. È tutto per oggi, il link di questo episodio con Giovanni Contini è thetalentbay.com/episodio14. Grazie per essere stato con noi, ci ritroviamo nel prossimo episodio.